Ed eccoci qua, siamo con Paolo Baldini. Ciao Paolo.
Ciao ragazzi, eccoci qua.
Eccoci qua. Partiamo ovviamente dal Rototom, siamo qua. Che sensazioni hai avuto prima di tutto di questo ritorno al festival?
Beh, buonissime devo dire, cioè tornare dopo questi anni di stop. È stato, quest'estate è tutta all'insegna delle grandi emozioni e tornare a fare le cose che eravamo abituati a fare dopo questi anni in cui siamo stati costretti a vivere fra le mura con i nostri cari. Detto ciò, il Sunsplash si riconferma comunque l'oasi di sempre. Qui la gente la trovo anche forse più motivata e più concentrata di quanto non fosse. Cosa che avrei percepito fosse, non fosse stata così, visto che ieri abbiamo cominciato veramente tardi, sai, dopo le 3:30 con un Dubfile nella Dub Academy, la mancanza di lucidità e di attenzione del pubblico l'avresti notata, invece erano stupendi, cavolo, e quindi sono proprio felice di essere qui, sono felice di vedere che la cosa è ripartita, che insomma è rimasta dove l'avevamo lasciata e sta continuando a crescere.
Senti, una domanda, questa qui sempre su questo fermo che c'è stato sì. In generale in 2 anni, inevitabilmente,
certo.
Il ritorno alle attività, hai visto grande voglia tu sia da parte degli artisti che da parte del pubblico, ma voglia anche particolare, diciamo, nuova?
Sì, cioè la riapertura, beh, allora tendenzialmente ci sono due cose, cioè le possibilità di incontrarsi nei live si rimanifestano e quindi la gente... ne approfitta e l'offerta ovviamente è alta perché ci sono un sacco di produzioni, un sacco di live set che si sono fermati e quindi la ripartenza è stata la ripartenza di tutti, anche laddove è fisiologico che certi progetti si fermavano e si alternavano un anno sì e un anno no, questo è un anno dove tutti sono usciti, però il fatto che comunque cioè la gente ha risposto bene, quindi quella paura che avevamo stando chiusi in casa all'idea che la gente si dimenticasse per sempre cosa significava trovarsi e far succedere le cose, per fortuna non c'è stata.
Per fortuna. Tu sei già da un po', immagino, in tour, no?
Sì, io sono in un tour bellissimo e complicatissimo, nel senso che sono in più progetti coinvolto e in più ruoli, diciamo, incarnato, quindi sì, è stata un'estate bella, ho iniziato seguendo anche i Mellow Mood come sound engineer dal vivo, poi a un certo punto questa cosa l'ho dovuto interrompere perché sono in tour con gli Alma Megretta, col disco nuovo di cui sono produttore, e sono tornato a suonare il basso dopo un po' di anni, quindi sono in pianta stabile con gli Alma come bassista. Ho avuto il piacere di suonare anche quest'estate con Zion Train come bassista, dove cominciammo l'ultima volta qui al Sunsplash in un progetto del trentennale di Zion Train, dove appunto gli Zion Train si esibivano con strumentisti, tra cui me come bassista. Ho avuto il piacere di essere un po' in tour con DubFX, sempre come bassista, abbiamo interpolato il live di Dubfile, io iniziavo prima, poi lui veniva a cantare con me e poi mi fermavo sul palco e suonavo il basso con lui, figo, molto figo, molto figo. E poi anche un po' di date con Dolomites Rockers, che è il progetto che, diciamo, che di tutti i progetti che ho avuto è stato quello che un po' è stato più penalizzato dal lockdown, perché noi siamo usciti potentissimi e dopo un mese si è fermato il mondo.
Un mese, ragazzi. Però vabbè, dai, adesso comunque no, a parte che hai più che riapprocciato il basso.
Sì, 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 beh, quando il problema era iniziare, poi in realtà quando, è come il gioco di equilibrismo con le palle, sai, quando impari a gestirne 3, poi 3, 4, 5, è solo un fatto di timing.
Esatto, esattamente. Adesso invece ti porto un po' più in là dall'Italia, qual è il tuo rapporto comunque con la Giamaica e con quel mondo anche, diciamo, ecco, caraibico? Ecco. Okay.
Beh, allora, diciamo, in tutta la mia vita la Giamaica è stata un punto di riferimento per la nascita della tecnica, della cultura, di questa musica, un amore sconfinato, inizialmente un amore non corrisposto, in quanto comunque ero semplicemente affascinato per una terra che vedevo essere l'origine di tutto. E grazie alla collaborazione con il Menlo Mood abbiamo messo a fuoco a un certo punto nel 2015 la possibilità di connetterci con questo mondo, e quindi abbiamo sviluppato il progetto attraverso proprio la tecnica del progetto Dubfile, che sostanzialmente consiste nel integrare nello studio la performance live, quindi il documento video, i files video rappresentano la timeline della produzione. E abbiamo trovato una yard che era, diciamo, inizialmente attratta dalle cose, da questa tecnica, da questo revival della post-produzione in real time, figlia della tradizione di King Tubby, gli Perry, Scientist, King Jammy, bla bla bla, e abbiamo organizzato questa cosa. Quindi siamo andati nel 2015 nel ghetto di Kingston e abbiamo filmato e registrato 60 artisti del ghetto che sono arrivati da tutte le parti. Chiaramente non erano big artist, cioè abbiamo fatto una cosa un po' inversa rispetto a quello che tecnicamente fanno gli europei o comunque gli occidentali quando approcciano l'isola. Non siamo andati negli studio pagando, diciamo, la possibilità di avere degli artisti più grossi per fregiarci. Volevo, diciamo, in questo progetto io volevo vedere se era vera una convinzione che ho sempre avuto, cioè che non solo i giamaicani fossero tutti degli artisti, ma sostanzialmente che nel ghetto quella cosa lì era viva tanto quanto noi ci potevamo immaginare, ma anche di più, e che sostanzialmente ogni giamaicano avesse almeno una hit. E quindi sono venuti questi personaggi a fare la loro hit sui rhythm che fino a quel momento avevamo, che ho prodotto un po' con i Mellow Mood, un po' con gli Arabak, un po' con cose mie, cioè avevo messo insieme tutti questi strumentali che io mixavo in tempo reale con l'interplay di questi cantanti, ed è nato questo progetto di questi 60 cantanti. Ne abbiamo selezionati, ci siamo presi il tempo massimo confinabile all'interno di un CD. Dovete sapere che all'epoca si facevano ancora i CD, i CDs, okay. E quindi ne sono venuti fuori 19 artisti, tra cui appunto Empress Sativa, ok? Infatti quel video benedetto, che è stato forse il primo o il secondo singolo estratto da quell'album, che è Dubfile's Kingston 6, è stata la prima circostanza in cui ci siamo incontrati. Cioè lei ha preso il microfono dopo molti altri e prima di molti altri ancora che sarebbero seguiti a lei, ha fatto la sua cosa con molta convinzione, poi è finito, messo giù il microfono e ci siamo presentati. Però boom, l'avevamo fatta.
Quindi, wow, e rimane là.
E rimane là, cioè, documentata. E forse la fortuna di alcuni di questi progetti, soprattutto di Boom, era legata alla magia che si crea nel momento delle connessioni vere, no? Che sostanzialmente lo studio, invece il lavoro in studio, io sono un produttore in studio, quindi ho fatto questa esperienza anche per uscire dallo studio, semplicemente. E in studio tu ricrei le condizioni affinché si possa fare il film, ma questa roba qui invece è il teatro, cioè, quindi è la differenza un po' che c'è tra il teatro e il cinema. E quindi così, insomma, questa è stata la prima esperienza in Giamaica. Poi ci siamo tornato per far vedere il risultato del documentario alla Yard, lo abbiamo proiettato al West Indies College di Kingston, quindi anche questi cantanti che probabilmente al college non ci sono stati, ma non avevano neanche mai avuto la possibilità di superare quel filo spinato del West Indies College, sono entrati nell'aula magna per vedere proiettati loro stessi in questo lavoro, che sostanzialmente voleva raccontare che sì, il reggae è la loro cosa a tutti i livelli, e che forse quello che ha fatto la fortuna di alcuni big artist giamaicani è stata quella di avere avuto la possibilità di mettere insieme, di offrire la loro arte all'artigianato professionale, che magari è europeo, magari era americano, o comunque d'eccellenza. Ecco, quindi io ero convinto che se mettevo a disposizione quello, il mio know-how dell'allora, cioè di quell'anno lì, al massimo forse quelle take live potevano diventare dei singoli, addirittura buoni da essere stampati. Non pensavo che alcuni di questi avrebbero raggiunto i 30 milioni di visualizzazioni, però cioè, l'idea era sostanzialmente quella.
Ha fatto il boom.
Ha fatto il boom.
Certo. Ti volevo dire adesso una domanda proprio in relazione a quello che hai detto tu, alla scoperta un po' che avete mostrato, no, di questo mondo giamaicano. In Italia invece, secondo te, si può arrivare, ovviamente con le dovute proporzioni, si può ritornare a una scoperta appunto di talenti, di... cioè secondo tu come la vedi, anche da producer?
Ok, allora io credo che come tutte le cose, io penso che le cose soprattutto legate alle culture, quindi anche la cultura pop, come la musica, subiscono delle variazioni sinusoidali. Io ho vissuto, credo, tra gli anni 0 e gli anni 10 dei 2000, uno dei più importanti picchi positivi della scena, un momento in cui se tu anche non eri particolarmente legato al reggae, ma se volevi uscire una serata, vedere un po' di gente, vedere un po' di ragazzi, vedere un po' di cortocircuiti, andavi a una serata reggae, ok? Ecco, e non siamo, in questo momento non siamo in una situazione simile, anzi penso che forse quel piccolo momento di vacche grasse, non troppo grasse e neanche troppo vacche, e ci abbia un attimino viziato un po', perché poi adesso in questo momento, adesso non so a che punto della discendente della sinusoide ci troviamo, ma sicuramente non è un momento in cui il reggae ha quel tipo di popolarità, un po' ha perso, cioè le serate reggae non è che funzionano solo perché sono serate reggae, adesso questo è il momento in cui la proposta deve avere qualità. Ecco, sempre dovrebbe avere qualità la proposta, però tante volte quando l'indotto è motivato, allora l'indotto si prende tutto, anche le cose buone, anche le cose meno buone. Questo è un momento, cioè i momenti come questo sono i momenti in cui il gioco si fa duro e i duri cominciano a giocare, quindi bom, io sono sempre qua e questo già non è un segnale ottimo per la salute del reggae moderno in Italia, perché anagraficamente io comincio ad essere in pista da un po' di tempo e buon per me, ma non è proprio un segnale di salute eccellente. Ci vorrebbero band nuove, progetti nuovi, ci vorrebbe... sai cosa dovrebbe succedere? Dovrebbe succedere che il reggae tornasse a essere, sto parlando sempre dell'Italia,
sì, sì,
seducente, seduttivo per i giovani, per i ragazzini che quando si trovano di fronte la gamma di realtà culturali alle quali vogliono, dalle quali vogliono ispirarsi, cioè in questo momento, boh, non lo so, forse i trapper sono più seducenti di noi reggae boys. E poi anche i reggae boys, io non sono mai stato un reggae boys, non so se ve ne siete mai accorti, ma no. Quindi diciamo gli stilemi di un tipo, le omologazioni di un certo tipo di circuito, care al reggae italiano, io le ho sempre vissute un po' da clandestino, perché io ho il passaporto italiano, vivo in Italia, ho anche suonato con dei gruppi italiani, però non è proprio, cioè diciamo non ho mai investito tantissimo nel reggae in italiano, ad esempio.
Okay.
Ho sempre pensato che per me che fosse importante lavorare affinché l'offerta proveniente dall'Italia fosse competitiva sulla scala internazionale piuttosto che quella nazionale. Però mi sarei volentieri messo a disposizione di realtà che volevano forse cimentarsi in lavori di qualità anche sulla lingua italiana. Ecco. Non so se da questo contorto ragionamento se ne vince qualcosa di fluido, però spero che ci sia un momento di maggiore offerta da parte degli artisti proprio.
Ok. Credo che sì, diciamo il riassunto finale questo. Scherzo, ovviamente. Comunque sì, diciamo che anche concordo, parlando appunto di Rototom, di artisti sia diciamo internazionali, italiani e tutto, può essere anche una motivazione di un nuovo festival bello in Italia.
Diciamo il fatto che non ci sia più, un peso c'è, diciamo. È difficile, poi soprattutto è difficile in un momento come questo, dove dal punto di vista economico è tutto un disastro, quindi cioè, l'industria della musica non è mai stata un'industria di grosse certezze, ma mai come adesso risulterebbe essere abbastanza dissennato per un imprenditore aprire un club, okay? Quindi fare serate, quindi avere diciamo, l'economia per sostenere l'offerta artistica dei beni. Quindi sì, diciamo avere un grosso festival, parlo di me, io sono friulano, il Rototom ce l'avevo nel giardino di casa quando facevo il festival che era in Friuli, andavo a fare la doccia a casa, perciò sì, forse a me mi ha aiutato molto
abbastanza, forse qualche stimolo
sì, qualche stimolo me l'ha dato.
Che poi è così, no? Perché poi tanto quando siamo più ragazzi, o pensando appunto ai ragazzi di cui parlavi prima tu, poi se ce l'hai in Italia, poi nel caso tu al lato, quale stimolo maggiore. Va bene, dai, andiamo a chiudere adesso.
Andiamo a chiudere.
Sull'ultima domanda, tu ovviamente hai fatto tantissime collaborazioni, no? Ma la conoscenza con i vari momenti, il vostro, anche i vostri progetti, abbiamo portato parte, comunque ovviamente da luoghi di connessione oppure già vi conoscevate personalmente?
Allora, io i Mellow Mood li ho trovati quando tendenzialmente suonavano come band amatoriale di ragazzini minorenni a chilometro zero, che erano una band di orsenti che facevano reggae music, ma ne rimasi subito folgorato dalla capacità dei due gemelli. All'inizio c'era un solo gemello che cantava, però cioè io rimasi veramente folgorato e sapevo che quel talento cristallino è raro, quando lo trovi e non ti spendi al 100% finché questo possa crescere, ho messo in questo corso. Cioè io non la definirei neanche una collaborazione con i Mellow Mood, loro sono diciamo un DNA familiare, sono perfettamente interpolati in tutte le cose che faccio e viceversa.
Perché è una bellissima risposta, direi veramente.
No, anche perché senza saperlo, però si nota veramente anche come la connessione che avete. Guarda, l'ultimo.
Sono lo zio, dai,
lo mettiamo. Dai, ne faccio un'ultima, così andiamo a respirare un po' tutti. Adesso cosa hai in mente, cosa speri anche che possa succedere, ecco, nel 2022-2023? Hai in mente tante cose?
Allora, ho in mente tante cose perché ho molti progetti che sono già in work in progress e quindi nel 2023 usciranno, cioè dovranno essere diciamo mutiliati nell'arco del 2023 in quanto progetti. Come speranze io spero solo che non ci si chiuda un altro inverno.
Mi hai capito al volo, a quello mi riferisco.
Questa sia la speranza un po' di tutti.
Esatto. E che possano continuare i festival.
Sì, esatto. Ma tutto, cioè tutto
messo, ragazzi, cioè... Esatto. No. Esatto. Ecco, con questo credo che possiamo chiudere. Okay. È tutto connesso.
Tutto, no?
Grazie Loro.
Grazie.
Yeah. finalizes on retirement plan. He looked up to the sky and saw my whole land. I hear his heart a beating like a marching band. That's when I load up a shotgun. I heard him call out to someone. I said I load up a shotgun.
Paolo Baldini e Dub FX.